Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Il cinema non è soltanto film, pellicole, ma anche ricordi, perché ha a che fare proprio con la nostra memoria. E un modo per ricordare il cinema del passato è anche quello di vedere delle fotografie che ci ripropongono i protagonisti, appunto, di quel mondo. Ed è proprio il caso di una mostra che viene allestita dal sabato 21, da oggi, fino a lunedì 23 dicembre a Santa Marinella. Santa Marinella è stato un luogo, un crocevia veramente proprio del cinema internazionale negli anni 50 e 60, ma in particolare perché a Santa Marinella hanno vissuto Roberto Rossellini e sua moglie Ingrid Bergman. Proprio negli anni 50, appunto, vivevano lì a Santa Marinella. E la città, la perla del Tirreno, come viene appunto chiamata questa bellissima località balneare a pochi chilometri da Civitavecchia, vuole ricordare appunto questi due concittadini così amati, ancora così amati. Ne vogliamo parlare con la presidente dell'associazione Santa Marinella Viva Onlus, Sonia Signoracci, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Buongiorno.
Dicevamo, due cittadini illustri, molto amati allora, ma molto amati ancora.
Esattamente, esattamente. Io ho avuto modo già in agosto, quando abbiamo organizzato l'evento Santa Marinella ricorda Roberto Rossellini, di vederlo proprio con i miei occhi, perché comunque fino ad allora ero vissuta con i ricordi di mia nonna e di mio padre che diciamo mi raccontavano, quindi non avevo vissuto direttamente questa cosa, l'impatto con la gente. E invece in realtà quest'estate, appunto, andando a pubblicizzare l'evento per Santa Marinella, ma anche a Roma, perché io lavoro a Roma, mi sono resa conto che la gente li ama veramente moltissimo, insomma. Sono veramente due personaggi molto molto amati, e soprattutto per Santa Marinella, perché li ricordano proprio come delle persone generose, delle persone molto umane, insomma. Soprattutto mia nonna mi ha raccontato tantissimi episodi, anche quando partorì, insomma, che veramente la Bergman era una persona veramente molto generosa e molto molto umana.
Sì, perché sua nonna, così come suo padre, vivevano proprio nella villa.
Sì, esattamente, i miei nonni erano praticamente sia i custodi che i giardinieri della villa, e hanno vissuto lì circa 16-17 anni. Mio padre è uno dei pochi cittadini ad essere nato a Santa Marinella, perché nel 50, mio padre è nato nel 50, non esisteva ancora nel 49 non esisteva ancora il comune di Santa Marinella. Nel 50, quando è nato mio padre, il comune è stato fondato, e lui fu uno proprio dei primi cittadini a nascere a Santa Marinella, all'interno della villa di Rossellini. Quindi mia nonna partorì in casa, insomma, il 15 settembre del 50.
Dunque, questa mostra fotografica, no?
Sì.
Che è stata appunto allestita già in quell'evento che lei ricordava del 10 agosto scorso.
Sì, esatto.
Ma questa mostra raccoglie quali immagini? Che cosa racconta?
Allora, la maggior parte delle immagini, diciamo che raccolgono la loro vita a Santa Marinella, per cui sia all'interno, la maggior parte all'interno della villa, ma anche nello scorcio, diciamo, del lungomare al chilometro 58. E poi ci sono molte immagini sempre della villa, con loro e dei personaggi famosi tipo Gregory Peck, la Maria Callas, insomma tanti altri personaggi, Sandra Milo, insomma tanti altri personaggi famosi con loro sempre all'interno della villa. E poi ci sono anche delle immagini di scena, insomma, della Bergman durante i suoi film migliori, insomma, principali, quelli più famosi, ecco.
Tra l'altro un film è stato girato proprio lì in quella villa, no?
Esattamente, sì, il film che è stato girato all'interno della villa fu Siamo Donne, dove nel 53, dove fece una piccolissima parte mio nonno, del giardiniere, guarda caso. E insomma, fu uno dei pochi film di Rossellini, diciamo, tra virgolette leggero, insomma, nel senso molto, molto ironico, per rendere omaggio, insomma, un elogio a Santa Marinella, ecco.
Quindi per lei rivedere quell'episodio, appunto, era un film a episodi, lo ricordiamo, no?
Esattamente, esattamente. Erano quattro episodi con quattro attrici famose, e una di queste era appunto la Ingrid Bergman.
Sì, esatto. Dico, per lei rivedere quel film è un po' come vedere un filmato di famiglia, no? Uno di quei film.
Sì, esattamente. Ma poi la cosa pazzesca è che vedere il giardino è esattamente come me lo descriveva mia nonna e mio padre. Cioè, mi sembra quasi che io quella fotografia già ce l'avevo in mente prima di vedere il film, per cui è impressionante. Insomma, mi emoziona molto, devo dire, assolutamente sì.
Sì. Ora, riproporre appunto queste immagini, questo mondo, quello che Santa Marinella era appunto negli anni 50, ha quale scopo rispetto alla vostra associazione,
sì,
che appunto si chiama Santa Marinella Viva?
Sì, esattamente. Allora, intanto, nonostante quest'estate, diciamo, è stato un grandissimo successo, perché c'è stata una grande partecipazione, una grande attenzione dei mass media, però molti miei concittadini magari stavano in ferie o comunque non sono riusciti a sapere dell'evento, per cui c'è stata veramente una grande richiesta da parte dei miei concittadini di riproporla, proprio per rivedere quelle immagini, eccetera. Ma al di là di questo c'è uno scopo, insomma, che va un po' oltre, nel senso che io con la mia associazione, insomma, e tutti i miei collaboratori che stimo moltissimo, vorremmo realizzare un progetto un po' ambizioso nell'estate del 2014, che consiste in un festival cinematografico, dando il nome, insomma, Roberto Rossellini, e quindi stiamo infatti collaborando anche con loro. Quindi in realtà in questa mostra daremo, diciamo, un accenno di questo progetto che abbiamo in mente di realizzare nel 2014 a livello internazionale, quindi invitando non solo giovani attori e registi italiani, ma anche di altri paesi, insomma.
Sì, tra l'altro Roberto Rossellini aveva una particolare attenzione, lei adesso parlava di giovani attori e registi, e Roberto,
esatto,
Rossellini aveva una particolare attenzione proprio alla didattica in generale e ai giovani.
Esattamente, infatti nei suoi film moltissimi attori che avevano delle parti importanti erano proprio personaggi che lui scopriva così per strada, magari stando semplicemente a bere un caffè al bar o casualmente, insomma. Quindi assolutamente sì, aveva una particolare attenzione nei confronti dei giovani, sì, vero.
Appunto, tra i vari episodi, no, che appunto le diceva suo padre e sua nonna le hanno raccontato di quella della vita quotidiana a Santa Marinella, c'è uno che ricorda con particolare piacere o divertimento o commozione, non so quale possa essere.
Guardi, mia nonna mi raccontava spesso non tanto di loro, nel senso che di loro non mi raccontava cose particolari o comunque ironiche, però magari dei personaggi ospiti nelle loro case, ad esempio,
sì,
mi ricordo sia della Sandra Milo che di Giovanna Ranalli, che appunto mia nonna mi diceva che spesso andavano, non gradivano il cibo della villa e andavano a mangiare le famose fettuccine o tagliatelle, conosciute insomma come tagliatelle fatte in casa da mia nonna, quindi si rifugiavano di nascosto nell'abitazione di mia nonna a fare delle scorpacciate di tagliatelle.
Ho capito. Perché
poi, sì, esatto, loro poi erano spesso ospiti, insomma, della Bergman e di Rossellini, per cui ormai avevano scoperto la cucina di mia nonna.
Sì, 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 sì.
Questo era divertente, sì, no, assolutamente.
Allora, io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia e quindi
grazie,
ricordiamo ai nostri ascoltatori che è possibile vedere questa mostra soltanto per pochi giorni, appunto da oggi, sabato,
sì,
21 fino a lunedì 23 dicembre, in via Aurelia 351, quindi,
esatto,
in Santa Marinella, appunto nella cittadina di Santa Marinella, che si snoda lungo l'Aurelia, per cui appunto,
esatto,
è facilissima da raggiungere. E quindi grazie intanto a Sonia Signoracci, presidente dell'Associazione Santa Marinella Viva, di essere stata in
grazie
nostra compagnia, e grazie di questa bellissima iniziativa.
Grazie mille, grazie a voi. A presto, arrivederci.
Arrivederci. E intanto abbiamo raggiunto al telefono anche Alessio Marcozzi, consigliere delegato alla cultura e al turismo di Santa Marinella. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Dunque, perché proporre appunto questa mostra a Santa Marinella, una mostra che ricorda quello che Santa Marinella è stata negli anni 50, perché riproporla oggi?
Beh, la storia, insomma, parla da sola. La famiglia Rossellini è stata per anni ospite nella nostra città e ha portato cultura, cinema a livello internazionale, quindi noi abbiamo il dovere e anche il piacere di riproporre un po' la storia, quello che è stata su Santa Marinella, e quest'anno appunto per Natale abbiamo posto questa rassegna fotografica che ricorda un po' quegli anni, un po' quegli anni della Dolce Vita a Santa Marinella, dove Villa Rossellini ospitava il mondo del cinema internazionale.
Parlavo poc'anzi con la presidente di Santa Marinella Viva, la dottoressa Signoracci, e lei mi diceva quanto sia ancora viva la memoria veramente nella cittadina di Santa Marinella di questi due straordinari personaggi.
Sì, è vero, anche perché ha lasciato un segno indelebile nella nostra città, diciamo, tutto il comprensorio. E poi abbiamo anche riscoperto con molto piacere che il ricordo anche dei due figli, dei due fratelli Rossellini, insomma, molto vivo e molto sentito. Ci raccontavano degli aneddoti, ancora dei ricordi molto intensi e profondi. Soprattutto mi ha colpito un ricordo di Robertino che ci ha segnalato in maniera importante come il ricordo appunto della sua infanzia passi da Santa Marinella, quindi ancora ad oggi c'è un ricordo molto forte.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e ringrazio anche lei appunto per questa bella iniziativa che ripropone la memoria, che è importante conservare anche ad un'arte appunto così, così bella come il cinema. Quindi grazie di essere stato in nostra compagnia e buon lavoro e naturalmente buone feste.
Grazie a voi e buone feste anche a voi. Grazie, grazie.
E proprio Ingrid Bergman era stata la protagonista nel 1962 di un film per la televisione inglese, per la BBC, tratto da Edda Gabler di Henry Gibson. Il personaggio l'aveva talmente affascinata che nel dicembre dello stesso anno la Bergman lo interpretò ancora a Parigi per la regia di Raymond Rouleau. Il personaggio di Edda Gabler è stato portato sullo schermo diverse volte, anche sul grande schermo nel 1975 da Trevor Nunn. Il film fu presentato al Festival di Cannes con interprete Glenda Jackson. Abbiamo nominato quindi delle attrici veramente eccellenti. Un'altra eccellente attrice è in questo momento impegnata proprio nel ruolo di Edda Gabler al Teatro Quirino fino a domani, domenica, e sarà poi impegnata ancora in tournée appunto con questo spettacolo per la regia di Calenda che toccherà diverse piazze anche nel mese di gennaio, sarà per esempio a Venezia, Gorizia e Brescia. Edda Gabler è un testo veramente particolare, molto, molto un personaggio problematico, difficile. Noi vogliamo chiedere proprio a questa splendida attrice che è Emanuela Mandracchia, che è con noi al telefono, come è stato il tuo incontro con questo personaggio così difficile, poi possiamo dirlo?
Sì, è difficile, è antipatico, è insomma manipolatore, è un personaggino simpatico. Io devo dire che invece è un testo meraviglioso, straordinario, perché Edda Gabler è tutto quello che ho detto, però è anche, io non lo so, trovo come una specie di maschera, rappresentazione in realtà dell'umanità. Perché Ibsen sembra aver preso questo, il personaggio, una donna, perché se fosse stato un uomo sarebbe stato un po' diverso, avremmo parlato di altre problematiche rispetto al, no, a questo affacciarsi sul nulla dell'esistenza, sul vuoto dell'esistenza, sulla questa brama di dare senso anche attraverso gesti come dire, violenti, manipolatori, di dominio, di controllo, ma io lo trovo veramente un racconto di quello che è l'umanità, insomma, all'alba del Novecento siamo, insomma, si sta sviluppando e quello, cioè, c'è Freud di mezzo, cioè, ci saranno i grandi conflitti, cioè apre uno squarcio su proprio l'umanità che si guarda e che con ironia, perché poi Edda Gabler è anche molto intelligente, anche molto ironica, autoironica anche, riesce a guardare e a guardare questo sprofondo, questa mancanza di senso. Io poi lo trovo veramente anche contemporaneo, insomma, negli anni 2000,
sì,
in questa mancanza di talento, perché poi è un'altra cosa che non è un'eroina, non è una rivoluzionaria, non è un personaggio, una donna che si oppone ai ruoli di, fino, non posso immaginarsi fino all'Ottocento quali erano i ruoli del femminile allora, no? Le donne per poter accedere a altro dovevano veramente essere coraggiose, forti, e buttarsi nella vita, no? Se avessero mai sentito un talento. La cosa straordinaria di Hedda Gabler è che lei questo talento non ce l'ha. Non è che c'ha qualcosa, perché dice io vorrei tanto fare questo, non sa nemmeno lei cos'è, sente che quella vita non le basta, sente che la vita non le basta.
È un vago ideale di bellezza, no? Al quale aspira, però in realtà
sì,
poi...
Che poi è una cosa molto vaga, anche questa può avere insomma dei risvolti ridicoli, no? Quello che lei teme tanto, il ridicolo dell'esistenza, però tutti quelli che la circondano, perché poi in tutto questo lei è un personaggio così, ma tutto accanto a... ha dei personaggi che sono dei pusillanimi, degli invidiosi, dei personaggi che insomma tentano anche loro di trovare un senso nell'esistenza senza nemmeno rendersi conto di trovarlo attraverso mezzi veramente piccoli, piccole cose quotidiane dell'esistenza, l'arrabattarsi, questo marito che vuole accedere, vuole diventare professore universitario senza nemmeno fare il concorso, che in fondo è lui anche a pensare che di poter forse eliminare il proprio contendente distruggendo nel testo, perché quello poi un po' viene anche fuori nello svolgimento dello spettacolo.
È un sottile lasciarle la responsabilità di occuparsene lei, diciamo.
Sì, infatti sembra una scusa quando a un certo punto lei dice, quando tu sei arrivato e hai detto che gli avevi invidiato la sua opera, e lui dice ma no, non dovevi intenderla così, comunque sembra una scusa, lo è, ma d'altra parte lei interpreta anche con grande lucidità quello che sta nell'aria e quello che fanno anche tutti gli altri personaggi. Bea Elstedt, che sembra questa insomma appassionata, che alla fine ci mette 3 secondi a dire ah vabbè, è morto Heiler Löwberg, mi butto a ricreare il grande romanzo che dà senso alla mia vita.
Sì,
che dà senso
certo.
alla mia vita.
Sì, sì, lei è indistruttibile, Thea, in realtà. La vera donna fragile è Hedda, poi, alla fine.
Esatto, questa è la grande scoperta quando si frequenta, no? Perché quando uno lo legge questo testo dice, ah, madonna, una donna tosta, appunto manipolatrice, che vive attraverso le vite degli altri, eccetera. Però alla fine io ne ho scoperto, ma proprio un po' frequentandola anche fisicamente, diciamo, anche una grande fragilità, cioè in fondo da qualche parte il pubblico, devo dire, ci sta, coglie tutte le ironie ogni volta, però secondo me ne coglie anche la grande fragilità, poi ha creato veramente dei ritratti umani, non so, l'umanità che ognuno di noi, che ha degli aspetti così negativi, poi delle cose che invece rivelano tutta la nostra fragilità rispetto a questa cosa imprevedibile che è la vita, che è il senso dell'esistenza, no? Perché insomma veramente poi qual è la soluzione, no?
Certo. Notavo nella tua recitazione, tu le hai dato ogni tanto dei momenti veri e propri di riflessione, in cui lei ha proprio il mento appoggiato alla mano, in cui sta veramente come... ogni tanto si ha la sensazione un pochino che Hedda sia un po' una spettatrice della vita, ma che non sia completamente coinvolta in quello che avviene.
Sì, e infatti è un po' così. È una cosa di cui abbiamo parlato con Calenda a lungo, addirittura lui aveva proposto anche un po' come immagine da portarsi dietro, era l'idea del regista, no? Quello che poi crea un'opera d'arte, se vogliamo, e crea l'opera d'arte, ma un po' esternamente. Non vive come fanno i suoi attori lì sul palcoscenico, è un mediatore, è chi osserva, guarda vivere i propri personaggi, li guarda muoversi. Questa è un'immagine che diciamo poi per chi sta in scena insomma non è semplicissima, però in dei momenti effettivamente questa capacità di, perché per esempio poi Hedda passa tanto tempo sul palcoscenico, no? Il personaggio, cioè l'attrice che fa poi Hedda deve, ci sta sempre, però in fondo ci sono anche tanti momenti in cui lei interroga gli altri, ascolta, li guarda, li soffesa, poi infila una battuta magari ironica, sarcastica, e è interessante, no? Però questo tu a tavolino, nello studio a tavolino, soltanto diciamo razionalmente queste cose le puoi intuire, dopo quando invece ti metti in scena e lo frequenti capisci che anche la prostemica, capisci anche che la posizione che ti suggerisce Ibsen dei momenti, quello ti racconta delle cose. E allora sapere che in quel momento uno sguardo si perde nel vuoto e che invece il cervello sta andando, lo dice lei stessa, a un certo punto dice una battuta meravigliosa, loro i pensieri non si lasciano governare.
Esatto.
E quello è bellissimo. Ma Ibsen ha scritto veramente dei testi straordinari, è un testo incredibile, che non, a cui non si arriva, non si arriva mai alla fine in realtà, non, ogni giorno dici e questa cosa voleva dire, non voleva dire, perché non credo che
profondissimo.
Ci sia un solo
si trova
significato, no? Perché certo, ci sono varie possibilità,
cioè, sono molti,
un
esatto,
arco,
sì, sì, sì.
Non c'è un unico modo di farlo, non c'è un unico modo di affrontarlo questo personaggio. E
tra l'altro Ibsen ti aveva comunque portato anche molta fortuna con il premio, no? Come migliore attrice per il Gian Gabriele Borkman, che era il testo che avevi interpretato appena prima.
Ah sì, Ella, sì, che è tutto un altro personaggio, ma insomma
sì,
poi
nonostante l'assonanza del nome.
Ella, esatto, è tutta la cosa. Però diciamo che è una bella, la cosa poi interessante è che veramente per un attore, per un'attrice, poter fare questo ruolo, io lo auguro a tutte le attrici, cioè questo voglio dire che è...
Sì, è un ruolo decisivo, sono d'accordo.
È una frequentazione che è un po', che fa un po' da metro, che fa come quei ruoli importanti che ti servono anche per capire il prima, il dopo, per fare un po' da metro su tante cose. E però poi lo si capisce, anche leggendolo, forse non è così chiaro come quando uno poi invece ci va col corpo, tutti i giorni, nella complessità dell'unione, no? dei vari aspetti. La cosa poi, un'altra cosa interessante è che senti che c'è il portato, perché poi io insomma affrontando questo testo mi sono letta poi vari altri, cioè,
sì,
Ibsen, saggi, cose eccetera, e una delle cose più interessanti è per esempio leggersi gli altri testi dove vedi che i personaggi si declinano magari con piccole sfaccio un po' diversamente, ma ci sono dei nuclei che si ripetono,
sì.
E c'è soprattutto la prima parte di Ibsen diciamo scandinavo, quello che cercava di trovare l'epopea scandinava,
sì.
E che scrive questo testo che si chiama Cavalieri e Helgeland, che è interessante perché sembra in nuce ci sono già tutti i personaggi di Edda Gabler, c'è,
sì,
Hordis, c'è Sigurd, e gli altri che sembrano proprio Edda, Lövborg, Tesman e Thea.
Uh-huh.
Però allora si parla di cavalieri, di Valhalla, di grandi eroi, di battaglie, di orsi, di spade, e poi invece questi sono calati in un salotto borghese. Allora io sento che da qualche parte, soprattutto Edda, e un pochino anche Lövborg forse, però Edda, è come se loro avessero qualcosa che gli rimane di una vita precedente, e loro non sanno bene cos'è. Però
sì,
è il passato mitico, è quel passato mitico per cui lei è figlia di generale, forse educata anche un po' con una, no, con un impianto maschile, senza presenza femminile attorno a sé,
certo,
così lungamente trattato.
Sì, sì. Poi il padre le ha insegnato a cavalcare e a tirare con la pistola. Proprio...
Esatto, no, esatto. È come se lei però avesse dentro di sé quelle famose teorie secondo cui uno c'ha una vita precedente che ti pressa, che tu non sai bene cos'è. Mm. Allora, e senti che è qualcosa di grande, la bellezza di cui parla lei, e è,
sì,
come uno stadio, come se lei avesse qualcosa che le rimane di quella scrittura mitica, che è,
sì,
interessante però, se uno lo poi porta da un altro punto di vista, cioè appunto...
Certo, una specie di misteriosa memoria di qualche cosa.
Sì, una misteriosa memoria di qualcosa che non sai nemmeno bene tu cos'è, perché di che parla lei? Di questa bellezza, di questa grandezza che poi si rivelerà poi misera e tremenda, no?
Certo.
Per cui è una donna come tarata su dei livelli troppo, troppo difficili per lei, per le condizioni della società, per quelli che sono i ruoli da poter vivere.
Sì.
E questo è un'altra, è molto interessante, lei lo dice, lui ha vissuto secondo la sua propria anima. No, è una cosa che dice,
sì,
vivere secondo la sua propria anima, avere il coraggio di vivere.
Sì,
sì. Insomma, bello.
C'è tanto.
Rivoluzionario, no?
Ma insomma, per vedere questo personaggio così affascinante, veramente avete la possibilità di andare ad applaudire Emanuela Mandracchia a teatro, al Teatro Quirino, sia questa sera che domani, e poi ancora in tournée, lo dicevamo, citavo alcune delle città, Venezia, Gorizia, Brescia, ricordo, vero?
Sì, perfetto, sì.
Grazie,
dall'8
gennaio in poi. Grazie allora a Emanuela Mandracchia di essere,
grazie,
stata con noi e di averci veramente fatto percepire la complessità di questo strepitoso personaggio.
Grazie a voi, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.